Gesù, uscito dalla sinagoga, si recò subito in casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlano di lei. Egli accostatosi la sollevò, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Egli imponeva le mani su ciascuno e guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e trovatolo gli disse: tutti ti cercano. Egli disse loro: andiamocene altrove, per i villaggi vicini, perché io predichi anche lì. È necessario. Per questo, infatti, sono uscito. E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. La parola che la Chiesa ci consegna oggi è la continuazione di quella di ieri. Per chi ieri è andato a messa o alla preghiera di oleggio ha sentito che Gesù è andato nella sinagoga per predicare, mentre sta predicando, uno che è bello tranquillo, lì come Laura, adesso è bella tranquilla, comincia a gridare, comincia a imprecare contro Gesù e parla al plurale perché non ha una coscienza propria ed è dominato dalla ideologia del regime, se così si può dire. E Gesù uscì, Gesù va via e va nella casa di Simone. Sappiamo che Cafarnao, nella casa di Simone, è stato il quartiere generale di Gesù. Gesù, dopo i primi scontri nella sinagoga, non potrà più predicare nella sinagoga e diventerà la casa di Simone è il luogo dove poter incontrare Gesù. Questo è importante per noi, perché molte volte lo abbiamo già sperimentato, che se non c'è una chiesa ufficiale, sembra quasi che Gesù non ci sia, ma e quindi c'è bisogno di una chiesa istituzionale. Ringraziamo il Signore per queste chiese, che però molte sono chiuse. Ecco, qualsiasi luogo e dove due o tre sono riuniti, lì diventa la casa, lì diventa il luogo dell'incontro dove Dio si manifesta. E Gesù ha predicato per un anno e mezzo, nella città di Cafarnao, nella casa di Pietro. Entra, è tutto al passato perché stanno raccontando una storia, però ecco, la suocera di Pietro, Simone, è a letto con la febbre. Che vuoi? È l'influenza stagionale, ci sono i primi freddi, si prende, ma attenzione, il Vangelo non racconta storie. Il Vangelo va interpretato a partire dai termini che vengono usati. Anzitutto gli parlano, è al presente, perché l'intercessione è ancora oggi. Ancora oggi noi siamo invitati a parlare a Gesù delle persone che soffrono. Noi abbiamo un carisma, un ministero di intercessione. Quindi quello che possiamo fare è parlare a Gesù, portare a Gesù i nostri malati e portare Gesù dai nostri malati. E questo è importante. Gli parlano e la suocera era morta, ecco, era a letto, no, giaceva, è il termine che si usa per i morti. La donna era morta a letto con la febbre. E la febbre non è l'influenza stagionale o il Covid o qualsiasi febbre. Questa donna era animata da questo febbre nazionalista che c'era a quel tempo. Gesù vive in un periodo, lo sappiamo, c'è la dominazione romana e la dominazione religiosa. Il clero non risponde alle attese della gente, li tiene sottomesse, quindi c'è questo desiderio di rivolta e sappiamo che tanti volevano una rivolta violenta, bisogna muoversi e siamo nella terra di Fradolcino. Che diceva sti pretoni, bisogna ammazzarli, è inutile che siamo lì a cercare cosa. Non fanno altro che cercare soldi, cercare donne, cercare cose e quindi ammazziamoli. Fradolcino era a Novara, poi lo hanno ammazzato. Siamo andati, mi ricordo, a Vercelli a vedere la colonna dove fu ammazzato Fradolcino, mentre Margherita di Trento fu uccisa a Biella. Non è questo il modo di reagire, noi dobbiamo agire e non reagire. Ecco qui questa febbre di sta donna e le donne anziane erano le matriarche, comandano gli uomini, ma lo sappiamo che poi in casa comandano le donne, è vero Rosita? E quindi questa donna aveva sta febbre, era arrabbiata con il genero, e insomma quando dobbiamo mangiare, dobbiamo, invece di dire vai a lavorare. Invece di andare a lavorare, se andava con sto guru, andare in giro a predicare l'avvento del regno. Quindi lui viene, lei si mette a letto, dice adesso giaceva morta, non era a letto perché aveva l'influenza stagionale. Ma Gesù invece di criticarla, Gesù invece di parlare, ecco qui la cosa bella di Gesù, si accostò, si avvicinò a lei, la sollevò. Ricordatevi. E martedì scorso, che poi l'ho ripreso anche domenica al ritiro, non è sollevare, la parola è risuscitare. Ci sono delle persone nella nostra comunità, nella nostra famiglia, nel nostro gruppo che hanno bisogno di essere risuscitate perché c'è stata la pandemia, c'è stata la persecuzione, c'è stata tante cose e allora sono come morte. E allora il nostro compito è quella di farle risuscitare, prendendola per mano. Gesù la prende per mano, la fa risuscitare e qual è l'effetto che sei una persona risorta? Che ti metti a servizio. E lì serviva tutti, serviva Gesù, serviva Pietro, serviva Simone, serviva Andrea, serviva tutti. La prova del 9 che una persona è risorta, che è in comunione con Gesù, che è in grazia di Dio e che si mette a servizio degli altri e non si serve, degli altri. E quindi questa è la prima scena. È il giorno di sabato, sapete che nel giorno di sabato sono vietati 1521 lavori, secondo il Talmud, la legge ebraica, tra i quali quella di guarire o visitare gli ammalati. Di sabato non si ci può andare. E venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. E per gli ebrei, al tramonto del sole termina il giorno, scatta l'altro giorno. Noi siamo mercoledì sera, ma siccome il sole è tramontato, già è cominciato il giovedì per noi. E lì, terminato, tramontato il sole, quindi comincia la domenica e finito il sabato. Questa gente potevano andare di pomeriggio perché il servizio divino in sinagoga è al mattino. Potevano venire il pomeriggio, di sera, poi tornare con le strade al buio. Non è che c'erano i fari che ci sono oggi, per giunta malati con le barelle, portarli davanti la porta. Gesù poi dirà: io sono la porta delle pecore. Li portavano davanti a Gesù. Perché li portano la sera col buio al tramonto del sole? Perché questa gente è ancora vittima della legge. Ieri è stato bello il passo che ha dato Cristina a Oleggio, dove Paolo dice: Dio ci ha liberati dalla schiavitù della legge. Quindi noi non serviamo più secondo la legge, ma secondo il servizio dello Spirito. La vera liberazione è proprio questa, è la legge che ci tiene prigionieri. La legge ti dice dove sbagli, però non ti dà la forza per liberarti. È lo Spirito che ci dice come liberarci con il fuoco e dello spirito. Queste persone sono malate, indemoniate e Gesù potrebbe criticarle, ma insomma, perché non venivate di pomeriggio? Già è sera, dobbiamo andare a letto e cosa? Gesù cosa fa? Imponendo le mani su ciascuno. Ecco, per Gesù i malati non sono un numero. E sono una persona. È bello che all'inizio Angelo ricorda tutti i nomi, perché ciascuno di noi, come il pastore, li chiama per nome e li conduce fuori. È quello che vuole fare Gesù, condurci fuori dalla uscita, uscire, condurci fuori dalle gabbie, condurci fuori dai recinti. E anche ieri sera ho legge, è venuta ancora questa profezia, la gabbia è aperta, potete uscire, ma il fatto che la legge in fondo ci tiene schiavi, ma siamo tranquilli, siamo almeno il processo di Norimberga. Che cosa hanno detto tutti i nazisti che ammazzavano, che sperimentavano sui bambini, facevano le più grandi? Noi abbiamo obbedito, anche adesso, post pandemia, tanti cosa, ma noi abbiamo obbedito alla legge. Boh, tu hai obbedito, sei a posto. A obbedire anche se ti dicono di ammazzare, e sappiamo che ancora oggi la legge di Dio va prima. Delle persone. Per Gesù non è così. Prima viene la persona, poi viene la legge anche di Dio. Vi ricordate il samaritano? Il prete vede quell'uomo mezzo morto, lo lascia lì. Il levita, il sacrestano, vede quell'uomo mezzo, lo lascia lì. È solo il samaritano che è scomunicato, si accostò, si avvicinò. Ecco quello. E Gesù li liberò e non permetteva ai demoni di parlare. Noi dobbiamo imparare questo. Dobbiamo smetterla di parlare con i demoni. Dobbiamo smetterla di parlare di tutte le cose negative, di tutti questi complottismi, di tutte queste cose che non vanno nella Chiesa e nella società e nel mondo. E ci inaridiamo, ci negativizziamo. Adesso pomeriggio c'era Marco che cosa ha lanciato sassi in questa chat delle ciolle, io le chiamo, questa chat, c'è complotti di qua, complotti di là, ma basta! Gesù è il Signore! Ecco, ha detto una cosa buona: in ogni epoca ci sono ogni epoca ha le sue paure, ha i suoi timori. Il regime vuole proprio questo: tenerci nella paura, tenerci perché la paura abbassa il sistema immunitario e la paura ti fa stare sottomesso. Le persone più pericolose sono le persone felici. Perché sono le persone che non puoi, ecco perché nessuno ti vuole felice. E questa risposta dentro di te la devi trovare. Inutile che ti prendi l'Exotan, ti prendi la rhodiola, ti prendi tutti gli integratori per farti alzare l'umore. L'umore si alza quando tu hai dato la risposta esistenziale che è dentro di te. Ecco qua allora quello che vuole fare Gesù. Gesù ci vuole far uscire. Difatti, Gesù come risponde? In tutta questa confusione, io sono stato all'ospedale a trovare Laura e ho incontrato altre quattro persone di Oleggio. Mi è passato per strada a fare preghiere e cose. Bello, ma tu vai a trovare un malato, ma che gli interessa al malato, alla malata, tutte queste storie che ci sono in Vaticano, nella nazione, nel mondo, i complotti, gli interessa soltanto di guarire, gli interessa soltanto di stare bene. E noi dovremmo imitare Gesù a fare questo. Tu vai a una persona malata. Che gli racconti queste cose, ma che gli interessa? Gli interessa soltanto di guarire, di stare bene. E questo è quello che faceva Gesù, perché già al tempo di Gesù, lo ricordo, c'era la dominazione romana, c'era Caifa che era sommo sacerdote che non doveva stare, c'era il re Erode che invece non era di discendenza davidica. Poteva fare tutte queste cose, queste polemiche, ma Gesù non permetteva ai demoni di parlare. Noi dovremmo fare lo stesso, invece noi sì, a pranzo siamo lì belli a parlare, negativizzandoci. Tu vedi queste persone? Si abbassa il loro livello spirituale. Tu li vedi, sembrano disidratati. Attenzione, chiudiamo qua, leggiamo là, il suo posto di qua, quante me ne mando, io manco li apro. Qualcuno così, tanto per far vedere, per non rompere l'amicizia. Ma basta, parlami di Gesù, parlatemi di Gesù, parlatemi dell'amore, questa è la cosa più importante. Lode al Signore. Lode al Signore. Terminata questa giornata, quindi una giornata faticosa, l'indomani mattina di buon mattino Gesù si alzò e andò, dice, in un luogo deserto. Gesù uscì, qui mettono uscì di casa, no, di casa non c'è, uscì. Gesù uscì, andò in un luogo deserto, andò lì in giro e pregava. E Simone e gli altri si misero sulle sue tracce. Zeteo è quando si cerca per catturare qualcuno. Dove è andato a finire Gesù? Dove è andato a finire? Lo vogliono catturare, lo trovano lì a pregare. Ma stai ancora a perdere tempo a pregare? Tutti ti cercano, forza, dobbiamo cavalcare l'onda, dobbiamo andare, forza. E Gesù dice: no, no, bellissimo. Anzitutto Gesù andò in un luogo deserto dove i nostri padri sono andati per cercare Dio, per fare l'esodo verso la terra promessa. E Gesù dice: andiamocene altrove. Questo andiamocene altrove significa non fermarti all'esperienza che hai fatto. Rosita, hai fatto una bellissima esperienza alla Tuil, hai toccato il cielo con un dito, ma non fermarti lì. Non fermarti, la vita è adesso. Questo hai messo dell'olio nella tua ampolla. Quando di notte ti mancherà l'olio, vallo a prendere. L'olio buono di Ivan il Terribile. Vallo a prendere, ma oggi devi lavorare ancora per fare altro olio. Non fermiamoci, andiamocene altrove. La vita è adesso e dobbiamo camminare, non tornare indietro. Noi non siamo gamberi, non siamo che andiamo indietro, noi dobbiamo andare avanti. E la vita è come un tapirulan, se ti fermi vai indietro, quindi devi camminare. Andiamocene altrove, cerchiamo nuove esperienze. E non significa adesso va, nel senso che stasera alla preghiera il Signore ancora una volta ci parlerà, e quindi andiamocene altrove. Perché io predichi anche lì, perché per questo mettono sono uscito e sono venuto, mentre la parola sono uscito. Da dove è uscito Gesù? E perché è uscito? Gesù è uscito dal Padre. Gesù è uscito dalla folla che lo cerca e che cerca di trattenerlo. Gesù è uscito dall'istituzione. Vi ricordo che Gesù fu scomunicato. Gesù non poteva più entrare nelle sinagoghe, Gesù non poteva entrare più al tempio ed è uscito anche dall'istituzione. Gesù è uscito perché? Perché è necessario che io predichi. E, quando eravamo piccoli, ci hanno detto che Gesù è morto, per i nostri peccati, perché è venuto Gesù per i nostri peccati, Gesù è venuto per salvarci, Gesù è venuto. Gesù è venuto l'unica volta che lui è venuto per predicare l'amore di Dio. Ecco allora la necessità. E vi ricordate che è venuta alla Tuil, l'ultima catechesi prima di andarcene, che è quella un po' più complicata perché ormai pensiamo adesso arrivo il pullman, ho messo tutte le cose nella valigia, ho dimenticato qualcosa in camera, verranno a prendermi, chissà che cosa trovo a casa e devo andare a prendere il gattino. E la catechesi più distraente era proprio quella: è necessario che io preghi. Non è un optional. Why? Guai a me se non predico! Ma questa predica, caro Pierre, la devi fare anche tu. Oggi sei stato a Parma, ai tuoi collaboratori, ai tuoi clienti, devi parlare, questo è predicare. Dottor Umberto, alla Deutsche Bank, ai tuoi colleghi, devi dire chi è Gesù. Anche lei, signor Gianluca, ai suoi muratori, deve dire chi è Gesù. Questo è predicare. Predicare, raccontare, parlare, vi diranno che siete insopportabili, vi diranno che siete, ma non ha importanza. E queste cose io vi dico perché la mia gioia sia piena. dice San Giovanni, non per... però ecco, dobbiamo dirle, ecco perché è why, why è il lamento del morto. Paolo dice, why a me se io non predico, why a me se io non dico queste cose, quindi dobbiamo dirle. Ovvio che io anche quando ero in convento, mi ricordo la buon'anima e basta con su Gesù, ed eravamo in convento, figurati se vai al circolo, se vai in palestra, se vai alla formaggeria e così via. E Gesù se ne andò solo a predicare nelle regioni, andiamo altrove, nei villaggi più piccoli. Molte volte noi abbiamo bisogno di queste manifestazioni di massa dove c'è tanta gente. No, anche in un gruppo piccolo noi dobbiamo predicare. Gesù dice anche, ricordiamoci che Gesù, Dio, il Dio dei Vangeli, di tutta la Bibbia, preferisce sempre gli ultimi. Vi ricordate tra Caino e Abele? Caino. Ah, che bello figlio mio, il figlio, tu ne hai uno solo, tu non ne hai due, eh? Ne hai tre, quindi, ecco, e sì, come Adamo ed Eva, che ne hanno tre, quando nasce Caino il primogenito, che bello, questo, Eva si compiace, quando nasce il secondo che è deboluccio, che si chiama Abele, soffio, lo mette da parte, lo lascia. Però Gesù chi preferisce? Quello che ha messo da parte. Davide è l'ultimo figlio, ma no, quello è con le pecore, chiamalo e lui ungilo. E quindi noi dovremmo prediligere i piccoli gruppi, le persone piccole, no? Piccole di statura, piccole, semplici e così via. E Gesù se ne andò praticamente. E siamo all'inizio dei Vangeli e già Gesù ha dei contrasti con i suoi collaboratori. Quelli lamento io, perché non lo capiscono e Gesù va da solo, poi lo raggiungeranno. Bene, questo è quanto la Chiesa ci dice oggi, però stasera mettiamo in pratica il Vangelo. Gesù imponeva le mani su ciascuno. Noi sappiamo che l'imposizione delle mani ci porta a guarigione e liberazione. Questo è poco ma sicuro, non perché sono le nostre mani, perché sono le mani di Gesù e perché è il mandato. Imporranno le mani ai malati e questi staranno meglio. Imporranno la mano su Giosuè e lui ha avuto il carisma dell'autorità. Renzo, tu devi guidare questa famiglia e le tue figlie, tutte e due figlie femmine e una moglie, quindi figurati, i generi, devi guidare i nipoti, così anche tu, Angelo, come possiamo avere questo carisma dell'autorità? Attraverso l'imposizione delle mani, lasciate perdere, guardate, tanto qualche sarà qualche moscerino, non vi preoccupate. Sì, ah no. Quindi il carisma dell'autorità, il carisma per vedere bene da lontano dove sta andando la nostra vita. Vediamo oggi, ecco, imporre le mani al cieco e vedeva bene da lontano. Tutto la sollevò alla donna. Quindi, ecco, Signore, noi adesso imporremo le mani a questo tuo popolo. Signore, attraverso le nostre mani tocca il cuore e la vita di queste persone, perché come la suocera di Pietro veniamo liberati dalle varie febbri che abbiamo, febbri di potere, febbri di passioni, febbre, se mi passa sta febbre, cioè ha già fatto un ovuto a Maronna la neve, se mi passa sta febbre. E quindi ci sono tante, tante febbri che abbiamo. Signore, stasera accostati a noi attraverso la persona che ci imporrà le mani e e liberaci dalle febbri. Signore, forse siamo noi come morti, perché ne abbiamo avuto dei dispiaceri. Abbiamo avuto la pandemia, abbiamo avuto la persecuzione, abbiamo avuto dispiaceri in famiglia, abbiamo avuto malattie, abbiamo avuto persone care che sono venute a mancare e queste cose rimangono come ferite e quindi magari ci siamo un po' adagiati. Signore, accostati a noi e farci risorgere. Signore, forse anche noi siamo indemoniati, nel senso come abbiamo queste idee che ci vengono messe dagli altri, ma tu, Signore, non accetti le idee comuni. Tu dici, ma Mariangela Martina, sapete dire se domani fa bel tempo e se l'acqua è fredda o calda della piscina, ti ho visto anche stamattina, se è fredda o calda, però non sapete distinguere questo tempo. Noi siamo invitati a distinguere questo tempo, a fare una scelta, a dire la nostra. E allora vieni, Signore, e imponi le tue mani attraverso le mani dei fratelli. Grazie, Gesù. Grazie, grazie, grazie.